regaleranno una piccola conversazione sulla poesia, una conversazione libera, un po' perché non siamo in grado noi di moderarla, e un po' perché possono andare avanti sicuramente, questo livello di... Grazie di essere qui. Finita questa conversazione, se ci sarà un momento di open mic, di chi vorrà potrà leggere i propri testi. Nel tavolo là dietro c'è del vino, ci sono anche delle tisane, perché non volessi bere vino, e dei biscotti. Grazie a Casa degli Artisti per averci ospitato in questi mesi. Questo è il nostro open studio e noi siamo...
Mi accodo a quello che ha detto Greta, grazie, chiaramente è stato bellissimo fare queste 4 ore di workshop con appunto Riccardo, Alison e Tommaso. Sono degli ospiti di eccezione, tra virgolette, perché abbiamo deciso per questo open studio di portare dei personaggi che ci hanno anche aiutato, diciamo, a consolidare il nostro lavoro negli ultimi mesi, o ci hanno dato magari un'ispirazione e continuano, insomma, è stato bellissimo averli qui oggi. Grazie perché è arrivato allora, è giusto alle 7 e ha visto la fine del workshop. Li abbiamo invitati perché per parlare di parola, ovviamente Tommaso Di Dio, poeta, ha anche curato una bellissima raccolta della poesia contemporanea negli ultimi 50 anni, per il saggiatore. Riccardo, costantemente col suo lavoro artistico, dialoga con la parola e ce la restituisce quotidianamente. Ne parlerà meglio lui, Alison, anche lei è poeta, traduttrice, professoressa anche di scrittura, quindi insomma, grazie, ci racconteranno un po' le loro modalità di approccio alla parola. Io sono emozionatissima, grazie a tutti.
Io ho due microfoni, qualcosa mi dice che devo dire qualcosa. Lascio un microfono. Da dove iniziare? Abbiamo passato un pomeriggio meraviglioso, quindi grazie a Murmur, a Luce, a Greta per l'invito, grazie a Casa degli Artisti per averci ospitato. Appunto abbiamo passato 4 ore molto intense e aggiungere qualcosa sembra impossibile, però voi non ce l'avete, quindi lo faremo.
Sì, lo faremo.
Come anticipava Luce, mi occupo di arti visive e per questo motivo ho pensato di leggervi il contesto che ho scritto per una pubblicazione il cui titolo è troppo lungo per essere letto in un'ora. È stata curata dai curatori in residenza a Fondazione Sandra Ettore Rebaudengo con l'intento di invitare autori e autrici che utilizzano il testo nel tentativo di ravvivare il ruolo del corpo all'interno della società. E il testo si chiama Del desiderio after party. Lo modificherò rispetto a quello che è stampato su carta. Ci ho messo un po' a riconoscere me stesso come poeta, quasi 40 anni, in pratica il tempo che ho vissuto sino ad ora. E comunque è successo perché altre mi hanno chiamato così. Se fosse stato per me non ci sarei mai arrivato. Un po' perché confido nel fatto che la poesia vada inseguita all'unico scopo di godersi il transito e sapendone raggiungibile. Un po' perché sembra una parola aliena a alla realtà fenomenica che mi circondava. Pareva rimandare a un ruolo eletto ed elitario, distante da una funzione sociale e quindi da un valore affettivo. In realtà ho scritto effettivo, un po' perché la mia generazione ha vissuto il passaggio da analogico a digitale, la colonizzazione della vita da parte del freelancing e di conseguenza il progressivo tecno-efficientamento del linguaggio. Poi, se con poesia si intende, sto fischiando, sì. Wow, grazie mille. Un quel game fantastico. Sa. Grazie mille. Un applauso.
Giamano.
Parlavamo di tecno-efficientamento, sulla voce serve.
C'erano i fischi.
Poi se con poesia si intende il significato ristrettissimo di parole che utilizzano la carta come referente finale, non è comunque ciò di cui mi occupo. Ovvero, se immaginassi che ciò che scrivo avesse come fine ultimo un libro, non riuscirei a scrivere. In compenso ho scritto diversi libri, ma l'ho fatto sempre solo in qualità di artista e il libro è per me un after party. La festa, l'evento, è senza dubbio l'opera d'arte e poi per chi vuole proseguire, per chi non riesce a tornare a casa o ha appena trovato casa, c'è di più. Nel frattempo la notte è finita ed è arrivato il giorno. Su carta non si può leggere al buio, pare. Il gruppo si è fatto meno folto, sono sempre meno le persone che leggono sui media tradizionali come la carta stampata, eppure c'è un posto sicuro dove continuare le danze e dove le persone imperterrite si ritroveranno e si riconosceranno. Secondo alcune persone, la vera festa, per assurdo, inizia proprio lì, nell'after party. Per ciò che mi riguarda non saprei esattamente quando iniziare. Ho un dubbio riguardo, che è del desiderio, e è un'opera installata permanentemente nel Parco delle Sculture di City Life, qua a Milano. L'invito è andare a vederla, se vi capita. L'uscita della metropolitana è Portello, e quindi si accede all'opera da... l'opera si colloca dietro all'asilo pubblico, che è stato costruito a City Life, forse l'unica che è costruita a City Life con una funzione progressista. Si tratta di un pannello LED bifacciale la cui forma prende in giro quelle che sono le fermate dei mezzi di trasporto pubblici e io mi sono impegnato in quel pannello a scrivere e a trasmettere un messaggio al giorno per ogni giorno della mia vita. Quando la mia vita finirà, i messaggi ricominceranno da capo. A seguito dell'installazione di quest'opera, che ha tutti gli effetti la madre di una serie di opere che sono nati dei desideri domestici, ce n'è uno installato qua a Milano, a Fondazione ICA, e sono sostanzialmente il tentativo di spostare in spazi non pubblici lo stesso tipo di atteggiamento. I messaggi che scrivo sono ad oggi distribuiti in 15 schermi, tutti in lingua italiana al momento. Ovviamente tutto questo mi fa pensare allo scrivere, prima di tutto lanciandolo in strada quotidianamente. Una cosa su cui riflettevo oggi è che su 24 ore non ho il tempo di ragionare e di selezionare come abbiamo fatto oggi durante il workshop. C'è qualcosa che flirta con l'immediatezza e con l'oppressione della superficie e della necessità a performare. Successivamente, a fronte di un invito nel 2021, benché la biennale fosse stata prevista per il 2020, e sapete, immagino
tipo il maestro questa squadra. È nato Daily Dance Desiderio, un cui tentativo di traduzione è questo mattoncino verde che ho in mano, è edito da Distance, è uscito a dicembre, lo scorso dicembre. E Daily Dance Desiderio è un ulteriore tentativo di espansione, in questo caso direi filmica e tecnolinguistica, di quello che è il concetto alla base del desiderio. Sostanzialmente a fine 2019, inizio 2020, sono entrato in contatto con una startup che si chiama OpenAI e in qualità di artista ho avuto un accesso beta su una cosa che si chiama ChatGPT, che ad oggi è entrata nel dizionario, immagino, proprio quello ufficiale. Al tempo non sapevo esattamente su che cosa stavo mettendo le mani, ho nutrito questo sistema con tutto quello che ho scritto pubblicamente e sono arrivato a creare una simulazione di me stesso che ha messo fortemente in discussione la mia ecologia psichica, perché era incredibilmente credibile. Ovviamente ChatGPT al tempo era a pagamento, non è niente che assomiglia a quello che è l'app di oggi. La cosa per me interessante era che non era assolutamente in grado di capire cosa stava scrivendo, eppure era credibile. Copiava alcuni miei atteggiamenti che neanch'io oggi sono in grado di descrivere e conosceva la grammatica bene perché sapeva metterla in discussione quando era il momento di farlo. La sfida quindi è stata con la tecnica, come spesso mi accade. L'idea è quella di cercare di analizzare le sovrapposizioni che ci sono tra tecnologie e sentimenti in uno spazio che è al contempo normativo e liberatorio. E è nata un'opera che si spalmava su 365 giorni in quattro lingue. Ho sfruttato l'idea di essere in Svizzera per utilizzare le tre lingue svizzere più l'inglese e nel caso specifico la parte che mi interessava di più era lavorare con dei traduttori e delle traduttrici umane proprio per mettere alla prova la produzione tecnolinguistica con quelli che sono gli slittamenti culturali impliciti nell'atto della traduzione umana. E ne è uscito quindi un libro in quattro lingue con 365 messaggi che un po' assomigliano a quello che potrei definire poesia. Direi che questo è quello che volevo mente per oggi e poi sono sicuro che ci sarà una parte più dialogica anche alla luce delle vostre presentazioni.
Grazie a tutti per essere qua, grazie ai Mormons veramente. Cioè io sì, racconto un po', poi magari leggo qualcosa. Perché io pensavo di parlare un po' dalla pratica del linguaggio, cioè come uso io, perché io nasco come traduttrice in realtà. Cioè scrivo poesia da mille anni, tipo come tanti, come l'infanzia, credo. Però avevo sempre paura di esporre questa poesia per tantissimi anni, però la traduzione mi ha un po' portata a espormi e di fare leggere a altri quello che scrivo con la maschera, con la protezione che non erano veramente le mie parole. E quindi io sono americana e quindi traduco soprattutto dall'italiano all'inglese, specificamente testi poetici, però anche testi femministi, dipende un po' cosa. E per me, cioè, questo è molto fondamentale nella mia pratica, non solo perché traduco, quindi c'è la parte molto basica, concreta di traduzione, però anche questa idea di un po' di rubare, di prendere dove mi serve, di non avere troppi problemi di... cioè vedere, sentire una cosa che a me piace e poi prenderlo e cambiarlo, trasformarlo un po' nel mio. E in questo mi sento una gran libertà perché cioè, l'idea che la poesia deve essere una cosa originale, credo siamo molto, molto oltre questa cosa, cioè per fortuna, come cultura, io spero. E infatti stavo parlando durante la conversazione del workshop di questa poeta americana che è appena morta, Lynne Gillian, che era una dei fondatrici del language poetry di California. E uno dei principi di language poetry che viene da Gertrude Stein un po' è questa idea che la poesia viene sempre dal contesto in cui viviamo, però si ripete anche, quindi questa idea che le cose sono sempre quelle, cioè parliamo sempre delle stesse cose, solo in diversi contesti, diversi mood, diversi linguaggi, e mi ritrovo molto in questa idea, cioè proprio perché questa poeta che per me è fondamentale è morta pochi giorni fa, sono rimasta ad ascoltare tantissimi discorsi che fa, a leggere le sue poesie. Ha scritto questo libro, lei, si chiama My Life, che è un genere di autobiografia, però di dettagli, cioè proprio non racconta cioè la vita, racconta momenti che sono significati per lei, però in quel dettaglio si può trovare tantissime cose significati per chiunque. È un po' questa la cosa che mi ritrovo a fare spesso nella mia poesia, cioè pur non sapendolo, cioè nel senso mi interessano proprio quei momenti oppure una frase che mi porta avanti e divento un motore per un pensiero che continua, spesso ripetitiva, cioè di comporre le cose veramente audio, cioè sempre ascoltandomi, cioè io sono molto più focalizzata di come sta nella mia testa il suono che sulla pagina, poi torno alla pagina sempre a pensarlo. E quindi cioè, nella mia pratica vivo un po' fra la performatività della parola e poi la permanenza della parola, e questo ritrovo anche spesso in quello che faccio, cioè faccio spesso performance, ogni tanto canto nelle performance, però faccio anche dei libricini, cioè faccio molta fatica forse sul livello essenziale di capire se voglio una cosa effimera o una cosa molto permanente, forse questo è il mio modo di trovare pace in questo, non so. E quindi per me proprio la parola ha questa sempre possibilità di restare, però poi diventare un'altra, cioè cerco di non essere troppo preziosa o attaccata a una parola in particolare, perché credo molto nell'etica della traduzione che può essere sempre diverso, quindi vivo questa cosa con le mie poesie, quindi dicevamo prima, cioè se leggo una cosa oggi, magari fra un anno, fra 10 anni, lo voglio in un altro modo, va benissimo. E ora vorrei leggervi una poesia in inglese, perché io scrivo principalmente in inglese, cioè faccio molta fatica a non scrivere in inglese, che è la prima lingua. Ogni tanto con un po' di italiano, però questa è una poesia che in realtà è molto lontana da quello che faccio di solito, che faccio storicamente negli ultimi anni. Cioè, di solito scrivo le cose abbastanza brevi, momenti con un impatto magari un po' filosofico, però anche cercando di dare un dettaglio specifico al linguaggio. Questa poesia nasce in realtà perché un mio amico collaboratore che è qua nel pubblico, Aurelio Di Virgilio, per favore, amico, e sta creando uno spettacolo, mi ha chiesto di scrivere una parte, però poi mi è venuta voglia di fare tipo una poesia epica, cioè una poesia lunga, cioè perché non lo faccio mai. E poi ho letto questo libro in inglese, si chiama Couplets, che è un romanzo scritto in verso, che mi è piaciuto, però pensavo, ma potrebbe essere ancora più sperimentale, perché sul livello di linguaggio era abbastanza narrativa, che io voglio sempre scappare, cioè voglio sempre fare questo misto fra il lirico e il narrativo, o trovare un modo di farlo. E quindi questo, un pezzettino, leggo 2 pagine di questa cosa, che è un po' l'inizio di una poesia che spero che diventa lunghissima, senza fine. A sea epic for E. Holding hands underwater, we greet all of the animals, one by one. They see us, looking for lost mothers, looking to be unlost ourselves. No longer sad, but contenting each other with glances, meowing and mewing, never furtive, and eyelashes, curly cues, and pink glosses, and decorated eyes, a thermos of hot chocolate, and you've brought the cream, whipped and whirled fresh. It sits atop the sauce, even at great salty depths. So much sugar is needed for the tongue to be sweetened down here in the dark. But life is a trick. Life is a kitten in a sack. This, my love, is our hole in the sky, an ozone park, a split level, kids playing out back, and soon, but not too soon, we will both look up at the same time. Likes and dislikes, peeves, problems, an upward flight, we go dizzy. Watching the sky from below, necks tilted this way and that, a little nauseated but giggling. From the marble columns beside the draining grate, tonight your letters reduce history to a guess. I guess you and guess at love, not thinking for a second how the blue could be spilling over. You insist the clouds, shapely or not, stringy and so on, will come until they don't come as a surprise. To both us noggins back and laughing like a nosebleed. We edge towards the middle, which is prohibited, and we both pretend not to care. We are always nonchalant. As we follow the rules laid out before us, for the safety of nature always on our minds, filled up to buckets and grains and granular, the banality of following a path. So off you run and dismantle all the radios, build a copper ship for its endless bath, and I lean in to listen with my nose. The altar to oranges and cigarettes gets rained on, the dankness rising. So you smile at me, so you smile at me. Give lectures upon the shadows, take my elbow skin under the palm and lead. Wander around the palazzo like a private island, strut, borrowing someone's camera and a sheepdog. Red aura, blue aura, hurrying us along, not out of rudeness, but worry. A rush of holding another left hand. Sly, sly, you pass me a pencil. Again the sky, sitting in Queens, putting on your crown, putting on your rubber shoes. I write in the cold with my eyes, knowing full well you, young Arthur, might carry a sword, a bayonet, a magic wand, are out there skipping stones, combing your curly locks, washing them in fine oils, crossing the cords named for a mustard king of Poland. The commander watches on. Barge sings as it churns its red metal, steel and iron and wooden ore. There are flecks on my tongue I cannot spit out. I drink your sweet and salted flavors. There are those tears you weep. Blue bonnet bowl shatters on the kitchen floor. I drown, Lucy. In the museum, there's a work with two clocks. Scarce 7 hours pass.
Wow. Grazie a Alison, grazie a Riccardo, grazie a Greta e a Maria Luce di questo invito bellissimo, di questa esperienza che abbiamo fatto insieme questo pomeriggio. È stato molto bello ascoltare Riccardo, ascoltare Alison e pensare che poesia è tante cose in una parola sola e tante possibilità che si dispiegano per il linguaggio. Poesia è proprio questa strana esperienza del linguaggio quando diventa, come dire, spaesato, diventa finalmente riaperto a un possibile uso, diciamo tornare analfabeti per provare a parlare di nuovo, parlare con quella prima parola di cui nessuno di voi ricorderà il suono, l'accento, il luogo, il momento, eppure è davanti a noi, è ancora un compito. La prima parola è quella che dobbiamo imparare a pronunciare, che sta da qualche parte, sommersa in tutte le nostre parole dette, nelle parole che ascoltiamo, l'infinito numero ossessivo, terribile, oppressivo, di discorsi idioti che circonda la nostra vita, di cui siamo attraversati, di cui siamo oppressi, di cui siamo a volte anche giustamente terrorizzati. Sono dei discorsi terribili in giro nel nostro mondo, parole mostruose. Ecco, sepolta dietro tutte queste strati immensi, gravi e oscuri del linguaggio, c'è questo compito che è questa prima parola che dovremo provare a dire. Ecco, la poesia, le poesie, la poesia come pluralità di possibilità in divenire è una sorta di bussola che ci è concessa per orientarci in questa massa di linguaggi oppressivi, per portarci nel sentiero verso quel piccolo scorcio di paesaggio, quella fessura nella roccia che ci permette di rientrare verso quella prima parola che appunto crediamo dimenticata, invece è semplicemente ancora davanti a noi da pronunciare. È molto difficile per me parlare della mia poesia, perché insomma si è sempre un po' estranei alla propria poesia, grazie a Dio. Non scrivo per dire qualcosa, scrivo per non essere me stesso, per liberarmi da me, dalle mie terribili identità noiose, quelle culturali, quelle sociali, quelle civili, quelle coniugali, quelle bancarie, quelle anagrafiche. Ecco, poesia è una sorta di moto di esplorazione al di là di tutto questo, poter essere qualcosa che è anche incontro col lettore, con l'alterità che sarà. Quindi è difficile, perché è come se dovessi, no, parlarmi in terza persona, è una cosa un po' buffa. Posso solo dire alcune cose anche sulla spinta, su queste belle impressioni che ho sentito di Riccardo e di Alison adesso. Innanzitutto, che se dovessi dire qual è una parola sorella della poesia, sarebbe per me la parola esperienza, no? Diciamo così, esperienza, una parola che, diciamo così, si può dire in due modi esperienza, no? Da un lato noi diciamo, ecco, esperisco, faccio esperienza di questo tavolo, di questa temperatura, di questa luce, cioè di qualcosa che è davanti ai nostri sensi, che è quasi, diciamo così, immediato, davanti, ovvio, diciamo così. E dall'altro però invece noi usiamo la parola esperienza per intendere qualcosa di diverso da questo. Quando diciamo ho fatto un'esperienza, qualcosa che resta, fa traccia, che ha scavato un solco, un margine, come quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio, no? Che è stata un'esperienza, non è stato semplicemente delle ore perse davanti a uno schermo a vedere le mille immagini prodotte da questo universo mondo nel suo deperire, no? È stato un segno, è stato qualcosa che ha fatto esperienza. Ecco, per me la poesia ha a che fare con questo secondo significato, che è ben espresso dalla parola, da una parola tedesca, ecco, a proposito di traduzioni infinite. La poesia è gemella di tutte le lingue, perché appunto è come se sentisse la nostalgia di essere continuamente un'altra lingua per me. Quindi la poesia italiana cerca di essere una poesia tedesca, una poesia inglese, una poesia inglese cerca, come quella di Alison, di inseguire anche i suoi fantasmi italiani. Quindi una parola tedesca ci viene in soccorso, che è Erfahrung, che vuol dire esperienza, però dentro questa parola far, che è la radice anche della parola inglese far, no? Che vuol dire lontano, remoto. Ecco, esperienza vuol dire un po' provare a fare un viaggio che ci allontana dagli stereotipi del linguaggio a cui siamo abituati, quindi ci inoltra nel lontano, ci inoltra nel remoto, nel far, e provare poi da questa esperienza a trarre un linguaggio, una forma, ecco, una forma che dove sta? Ecco, sta nelle parole, sta nel fiato, sta, come avete visto parlare Riccardo e Delson, è un po' illocalizzabile, no? Cioè, dov'è il linguaggio di Riccardo? Lui lo posta tutti i giorni, compare in tanti mondi contemporaneamente, no? Dov'è la parola di Alison detta qui in italiano, ma che risuona appunto in una lingua che non è quella che è comune a questa latitudine, no? Ecco, in qualche modo c'è questo remoto, questa illocabilizzabilità della lingua poetica, e anche esperienza tipica di quello che cerco col linguaggio io, no? Che sta nel testo, si deposita in forme libri, perché ancora la cultura occidentale, insomma, esiste, ha questo medium che resiste da centinaia di anni, per cui capita di fare libri anche chi non li vuole fare, quindi, insomma, c'è questo destino, librifichiamo, ecco, noi poeti produciamo libri, anche se appunto il libro non è il luogo dove accade questa cosa, no? Accade nel momento in cui il testo giunge a essere fiato, a entrare in contatto con quella soglia così delicata, che infatti è una soglia preziosissima delle nostre esperienze umane, no? Cioè le labbra. Esce dalle labbra e va verso le altre labbra che le ripetono, no? Il bacio e il verso, la rima baciata, hanno tutti questo aspetto, no? Fondamentale, il passare dal fiato e il non poter durare per sempre. Cioè il fatto che finiscono, sono esperienze della fine. Il verso è proprio questa esperienza del fiato che finisce e che non può che terminare, trovare un termine. Allora si tratta nella poesia, almeno per me, di restare fedele a questa dimensione del fiato che finisce. Cioè non dimenticare mai nello scrivere, che è una cosa che facciamo continuamente quando parliamo, perché se lo ricordassimo mentre parliamo saremmo ghiacciati dal terrore, no? Di questo silenzio immenso che si spalanca alla fine di ogni nostra sillaba. Ecco, allora noi viviamo, grazie a Dio, dimenticandoci di questa cosa, se no non potremmo proprio parlare. E invece la poesia è proprio l'arte del ricordo di questa voragine che si apre ogni suono, ogni sillaba. E sarà che io sono stato e sono ancora di fatto un terribile balbuziente, per cui ho sentito con particolare angoscia questo tema della sillaba che non esce dalla bocca, per cui facevo fatica a parlare al pubblico, figuratevi, parlare con chiunque fosse intorno a me. Quindi forse la poesia, ecco, per dire qualcosa, è anche questo per me, questo riaffiorare di questa trauma, che però diventa anche, infine, ecco, possibilità, ancora una volta, possibilità di traguardare quel vuoto che sembra essere incolmabile. Allora, vi leggo la prima poesia del mio ultimo libro, poi magari che tiriamo un po', se vediamo cosa succede, che si chiama Ardore, è uscito per Nino Aragno, e vabbè, vi leggo il primo testo. Il mondo viene davanti a me, con gli occhi che tremano. Il mondo viene davanti a me, con il supermercato, con lo zoppo, con l'asfalto, con il barbone, con il bar. Il mondo viene davanti a me con il terreno, con il fango, con il dire male, con il non dire, con la catena. Il mondo viene davanti a me con la balaustra, con il cofano, con lo schermo, con il tormento. Ha occhi rossi e non parla. Dicono che tutto ciò che sappiamo non servirà. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato non servirà né noi né nessun altro che a noi venga a chiedere soccorso. Ha occhi rossi e non parla. Dicono che tutto ciò che sappiamo è sepolto. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato è stato sepolto. È da qualche parte, in qualche punto della terra, corpo, mondo, è mortale, ha occhi rossi e non parla. Dov'è? Dov'è? Il mondo viene davanti a me con il supermercato, con il cofano, con il porno, con il boiler, con il tormento, con WhatsApp. Il mondo viene e chiede soccorso. Il mondo ha occhi rossi, guarda, è mortale, muove le labbra, non parla.
Sono intanto che parlate, è bellissimo ascoltarvi. Vabbè, il testo che ha letto Alison è così, si è chiuso sul vedere un'opera in museo, sì, che è, immagino, Perfect Lovers di Félix González Torres, che è in qualche modo, come dire, vabbè, è un, per chiunque si occupi di arte, ma non solo, rimane un limite invalicabile, no? Impossibile da superare, eppure è il tentativo di oggettificare quella che è l'esperienza della vita, a maggior ragione a due, no? Nel caso specifico. E mi sembra che già oggi pomeriggio, ma anche ascoltandovi, ci sia, vuol dire, questa tensione che sento anche molto mia di intrappolare l'oralità, no? la intrappolo perché la posso riascoltare, così come esistono gli spartiti, si scrivono, banalmente, si tramanda la musica attraverso una forma di scrittura specifica. Io ho sentito molto anche nella vostra lettura questa tensione verso la possibilità, prima di tutto, di fermare un suono, prima di tutto di, come dire, disfarsi di qualcosa all'unico scopo di poterci ritornare. No?
Mi viene in mente, sì, è proprio quell'opera. Ho visto quest'inverno in un museo vicino a casa dove sono cresciuta in realtà. E, però è un po' la mia ossessione, credo, da tantissimi anni, questa cosa dell'oralità, l'ho scritto, il mio conflitto, però anche del tempo di distanza, di scrivere una cosa e quello che racconta. Oppure quando lo leggi, cioè che non è mai lo stesso tempo. Cioè di, c'è l'incomprensione di questi tempi della scrittura che sono sempre variati, è impossibile scrivere nel presente, cioè non esiste, cioè tu scrivi la cosa ogni giorno, la poesia, che è già un passato, quindi c'è questa ossessione per il presente di ogni giorno che poi comunque ci sfugge di continuo un po', che è venuto fuori anche durante il workshop, che qualcuno, cioè, ha detto che ha scritto la poesia 14 anni fa, quindi, e comunque chissà cosa significa in realtà del presente per questa persona, però poi, cioè, magari ha un significato ancora diverso.
Certo, certo, certo. Molto bello questo finale, l'opera di Eliosen, che tu sei stato capace di prendere nella marea di dettagli, quello era proprio bellissimo, perché finiva su questo tema della incapacità di essere sincroni, che è un po' l'ossessione di chiunque scriva, che prova a scrivere la vita, ma questa vita continuamente sfugge, va avanti, no? E si realizza nell'altro, che la leggerà, ne farà un uso completamente diverso da quello che quindi immagino tu anche, no? Che segni un momento con una frase, dicendo, ecco, questo è quella cosa che io voglio dire, e quello che vuoi dire compare in una vita che magari ha conseguenze completamente lontane da quelle prospettate. Quindi, come dire, la mancanza di sincronicità di due orologi, no, è in realtà l'unico modo attraverso cui in questo scarto, in questo iato, c'è lo spazio dell'azione, no? Cioè c'è qualcosa che può avvenire. E se ci fosse una sincronicità assoluta, non ci sarebbe che morte, no? Cioè la morte è proprio la sincronicità, quando tu coincidi con te stesso, sei esattamente quello che sei, no? È paradossale dirlo, perché sei proprio quando non sei più, ovviamente, no? Quando sei lì, resto. Però la vita è proprio questo non coincidere, che in realtà è lo spazio del fare, cioè quello che un po' la poesia cerca continuamente di fare qualcosa, cioè di non coincidere con se stessa, cioè di darsi all'altro come possibilità di un'interpretazione, cioè fammi tua, come si dicesse sempre la poesia, no? Fammi tua, mettimi sulle tue labbra e trasformami in qualcos'altro, no? È un gesto di grande fiducia.
Beh, perché c'è sempre bisogno della distanza,
no? Certo.
Cioè,
certo.
Perché se non fosse, cosa stai comunicando? Sai già, cioè,
hai bisogno di questa...
La differenza che è lo spazio di confusione che fa proprio la poesia.
È nella traduzione questo, è molto forte.
Sì, però per me la traduzione è sempre un'altra lettura, un'altra interpretazione, misinterpretazione... Però ascoltando ogni poesia, proprio non, cioè, oggi nel workshop sì, è stato molto bello perché nessuno cercava di spiegarsi troppo,
sì,
in realtà. E credo che questa è una cosa abbastanza rara, perché spesso in un workshop viene fuori questo aspetto che voglio spiegare quello che intendo con questa poesia, nessuno l'ha fatto. Cioè è stato molto libero di ogni lettura della poesia, era valida il nostro spazio, che sia, era uno spazio di ascolto, però poi di interpretazione è veramente libera. Che non è una cosa da dare per scontato.
No, infatti.
Sono infatti, appunto, la proposta che è arrivata da Murmuro oggi era che le autrici, gli autori della poesia leggessero prima la loro poesia una volta e poi la leggesse qualcun altro, per il quale era il primo istante in cui compariva agli occhi, no? E, diciamo, per me, continuo a fare esempi sonori perché in fondo è un filo che inseguo da sempre, credo, e per me per esempio sono importantissimi gli psicosuoni, ovvero le voci, i rumori che assegniamo al testo nel momento in cui lo leggiamo in silenzio. Sono super interessanti perché sono gli unici suoni, diciamo l'esempio più banale che mi viene in mente, c'è un romanzo, ci sono due personaggi che hanno un dialogo, io assegno una voce al primo personaggio, una voce al secondo personaggio. Più conosco questo personaggio, più questa voce comincerà ad assomigliare a una voce vera, viva. Beh, è far musica tutto questo, non c'è alcun dubbio, e dal mio punto di vista credo che sia anche uno dei motivi per cui mi interessa inserire, diciamo, utilizzare il testo come immagine, è esattamente questa possibilità, il fatto che nella migliore delle ipotesi diventi oralità, appunto, no? Parallelamente due passanti che si chiedono cosa c'è scritto su quel cartello, cosa mi sta vendendo. Perché la domanda che si fa spesso nello spazio pubblico, se c'è una scritta, che cosa mi sta vendendo, no? Per parlare anche della saturazione dei tre livelli di discorso a cui siamo, quindi, soggetti come biperi nello spazio pubblico, direi il livello normativo, quello dei segnali stradali, il livello del marketing, la colonna portante dell'economia che abbiamo accettato, e il writing, che è forse poi la parte più vicino al libero arbitrio, è quella che mi ha influenzato di più da tanti punti di vista. E, partivo dallo psicosuono perché ad oggi è per me la tipologia di musica più inspiegabile e più interessante, che è quella secondo la quale l'autrice e l'ascoltatore combaciano nell'unico corpo. E, pensando alla sincronizzazione, questo combaciare credo che sia un altro aspetto di quello che abbiamo scardinato oggi pomeriggio, che è stato molto interessante. Sì.
Aggiungo qualcosa, è stato molto bello, hai ragione, questo non doversi spiegare, questa è una cosa terribile, noi siamo abituati anche per una cattivissima formazione scolastica, no? Almeno qui in Italia soprattutto, cioè, a me è capitato di, non so, partecipare a un open mic e dire dai, leggi anche tu, no? E l'altro no, che angoscia, perché ancora il leggere, no? Leggere un testo di poesia soprattutto si carica di un valore violento, no? Tipo leggi perché poi devi comprendere, e devi comprendere quello che è scritto, che devi comprendere nella pagina prima e nelle note sotto, quindi non devi vedere il testo, devi stare sempre in questa dislocazione violenta del testo, su cui poi, tra l'altro, dopo noi ti interrogheremo, cioè, no? Quindi, cioè, giusto per capire se sei scemo, cioè non solo hai letto e hai riletto, ma devi pure dirmi quello che c'è scritto. Ovviamente questa è un po' una visione grottesca di quello che succede a scuola, però ragazzi tante volte succede così, cioè, o per lo più succede così. Ecco, questa idea del testo pubblico, che mi allaccia a quella notazione bellissima che diceva, no? È veramente importante, noi siamo circondati da queste esperienze traumatiche del testo, o traumatiche o appunto violente, inquinatorie del testo, no? Invece paradossalmente quasi mai ci è concesso un uso libero e identitario del testo, cioè di questo testo semplicemente perché, boh, perché ti piace dirlo, perché stare in quella oralità, in quella dizione ti fa godere, diciamolo, diciamo una parola importante nel contemporaneo, quindi è un godimento, ed è un godimento liberatorio, in cui tu puoi provare a essere qualcun altro. Io ricordo benissimo la prima volta, ad esempio, che io sono eterosessuale, io ricordo la prima volta che ho capito il godimento omosessuale, è stato leggendo Pasolini di una penetrazione maschile, ho capito su di me che cos'era veramente quell'esperienza. Ecco, per me la letteratura è proprio questa esperienza di liberazione dal proprio corpo e di entrare in altri desideri, in altri corpi. Ecco, allora noi, che il fatto che ci sia proibita questa cosa e che ci sia invece sempre obbligata una lettura del testo sempre ripiegata sul significato normativo, ecco, questo è una delle colpevolezze più grandi, secondo me, del nostro sistema educativo, ma direi anche sociale, perché nel nostro spazio, per esempio, non c'è una poesia pubblica, cioè, o meglio, ci sono delle esperienze di poesia pubblica, no? Ma il nostro spazio è raramente contaminato dalla poesia, no? Cioè da una libera identificazione con un linguaggio scritto da qualche parte.
Cioè, mi è venuto in mente, sono molto d'accordo di questa cosa, cioè, perché ascoltando la poesia, cioè forse per questo anche la poesia lunga mi ha preso in questo momento, perché Mi interessa molto l'idea che la poesia può portarci anche alla noia, tipo nel senso, ascoltandolo, stai là un'ora, due ore, ascoltare la poesia, ci sono picchi, sono punti bassi. Cioè quest'inverno ho avuto l'opportunità meravigliosa di andare dal Poetry Project a New York, dove fanno una maratona di 12 ore di leggere poesia. E ognuno ha 5 minuti, e cioè proprio cose vaghissime fra l'altro. E se stai là 6 ore, non è che ascolti tutti con la stessa energia, hai caldo, hai freddo, però vivi l'esperienza un po', diventa come, non lo so, cioè io da giovane andavo a sentire tante musical, cioè ero molto appassionata di musical, però dentro, cioè, dentro la forma ci sono i momenti di gran canzone a bomba, e poi ci sono momenti molto noiosi, non succede niente, parlano, e ti addormenti un po', dura troppo lungo. È una cosa che, una sensazione che cerco un po' nella poesia, credo, perché poi quando arriva quel momento sei molto più, cioè sei più pronta a coglierlo in un certo senso, perché capisci anche la differenza fra il linguaggio che ti tira avanti un po', cioè sei sempre là, però comunque poi viene qualcosa che ti fa riconoscere la differenza.
Certo.
Bella questa idea di fare esperienza della noia, ovviamente questa sì che è formativa.
Caspita.
Sente, l'idea per me di spiegare una poesia è la stessa di secondo la quale si prova a disegnare una foglia, raccogliendo una foglia, appoggiandola sul foglio e ricaricandola il confine, no? Che è un'esperienza che spesso succede nelle lezioni di disegno, sì, quelle sbagliate, ovviamente. E anche rispetto a questa idea di noia e di a un certo punto succede, ovviamente c'è un po' di fatalismo in questo, no? Cioè, pensando alle 12 ore, di Poetry Slam, deve succedere non nel momento in cui ti è venuto sete, deve succedere non nel momento in cui sei andato in bagno, eppure c'è un motivo se succede nel momento in cui ti sei rialzato veramente la soglia dell'attenzione, no? C'è qualcosa in quello che è davvero la bussola poi in fondo.
È proprio esperienza, appunto, come dicevi te, non è una cosa da capire, è una cosa, esatto, da vivere.
Che ti ha attraversato.
Visto che c'è un open mic, credo che ascoltate ci sia un sacco di autori, autrici.
Infatti,
se avete una domanda, se no possiamo iniziare con l'open mic. Sì.
Che come capite noi andremo avanti per ore, quindi ringraziamo.
Ok, quindi grazie mille.
Grazie.
E partiamo con il
tuo.
Attenzione, no?
Sì, dobbiamo creare spazi di
sì, era c'è questo.
No, è
sì, esatto.
No,
grazie.
Non volevo
no, va bene. Vabbè, è un po' segnato.
Va meglio,
molto piacere leggere questo mondo di messaggi.
Ciao, ben trovato.
Grazie. Sì, vabbè, è tempo che non vogliamo rubare di più, perché sennò finiamo di lavoro, perché qui di cosa da dire. Sono molto belli, una città che ha di queste chicche.
Grazie. Sono molto
no, ma mi fa piacere, mi ci devo fare, così va. Prezioso per me parlare di poesia, non solo fa solo una roba di niente, ma della poesia umilia spansa, cioè per me è liberatorio.
Liberatorio questo cellulare, che poi fortemente
in modi, non
so come, cioè ci chiamo con vuoto parlare, sentito questa cosa.
Quindi la lingua inglese, avremmo potuto non fare due ore. Una volta prossima dobbiamo. Secondo me sarebbe molto bello tematizzare con il suono della traduzione e della poesia, dello spazio pubblico, lo posso veramente essere moltissimo, perché c'è una politica importantissima. Il tuo progetto è quello di proiettare queste parole, lasciami dire, non voglio dire sane, ma parole, insomma, parole diverse.
Sì, però,
Mi interessa.
Interrompo un secondo perché scappo, che vado all'inaugurazione, volevo ringraziarvi.
Grazie, bravo, ti sei lanciato.
Infatti la prima volta che leggi è importante.
Grazie mille.
Hai letto pure l'estasi di stanotte, bravo.
Infatti, cioè, con la quinta vai avanti bene, ma è corretta quella.
No, basta. Adesso almeno per un'altra settimana, mi sembra. Una settimana, giusto per riequilibrare le chimiche interne psicologiche. Assolutamente, grazie ancora.
Ma di che, ciao.
Ciao.
È stato un mio studente.
Ah, sì?
Performativo. Io conoscevo dal punto di vista della performance. Non sapevo che scrivesse poesie.
Grazie.
Grazie a te, davvero. Non sapevo che scrivesse poesie e l'ho trovato qua oggi.
Sospettabili. Questo libro è veramente incredibile.
Sì, è stato bellissimo. Un delirio, come tentativo di tradurre 365 giorni su carta. Vediamo. Io ho sempre detto, amo tascabili, e quando è uscito così ho detto, vabbè, ci sono i cardi, e poi non ho più.
Certo che questo è un gran tascabile. Questa è la prima per cui un tascabile.
Vabbè, ci vediamo. Possiamo bagnare un po' così.
la città di Venezia. Ok.
Ceduto, la parola. Questa cosa vedi che si lascia la parola.
Poi ero su questo discorso. Vamos, meglio questo caso, non svenire. Ma non lo so, vediamo.
Vamos. Vediamo poi un caso.